Buongiorno. In questi giorni purtroppo ci troviamo ancora nel mezzo di una pandemia che ha colpito tutto il mondo. Ci troviamo come popolazione nel mezzo di una battaglia in ordine sparso perché non tutti i paesi si trovano nella stessa condizione. Oggi però vorrei parlarvi non di questa battaglia, ma di un'altra battaglia, e cioè quella che combatte il fedele cristiano. E la Bibbia, la parola di Dio, ci dice questo. In Efesini 6:12 è scritto: Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. La vita del fedele cristiano è una battaglia, è una guerra su grande scala, perché quando Dio comincia a benedire, allora il nemico inizia ad attaccare. Questa battaglia descritta in questo passo non è una battaglia esclusivamente fisica, corporale, ma è una battaglia principalmente di natura spirituale. E cioè rivolta contro Satana e le forze del male che cercano di derubare il credente delle benedizioni che Dio ha dato a loro. E infatti, sempre in Efesini è scritto: Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Amen. Questa battaglia però non coinvolge solo il cristiano, ma è totale, cioè coinvolge tutti gli uomini e tutto l'uomo. In questa battaglia, inoltre, non è ammessa la neutralità. Bisogna scegliere, bisogna decidere da che parte stare. E questo lo ha detto Gesù in Matteo 12:30. Gesù stesso ha detto: Chi non è con me è contro di me. E chi non raccoglie con me disperde. Gesù in questo passo ci invita a prendere una decisione precisa: o stare con Dio o stare contro Dio. E sapete, nella misericordia di Dio, nel tuo amore, ancora oggi ad ogni essere umano, Dio dà la possibilità, per chi lo vuole, di stare con Lui. Di essere un suo figlio per sempre. Tornando a questa battaglia, un'altra caratteristica di questa battaglia descritta nel passo che abbiamo letto prima, questa è una battaglia permanente. Questa è una battaglia che si svolge da millenni e non ci sono tregue o armistizi. E noi nella Bibbia stessa ne abbiamo degli esempi che vorrei vedere insieme a voi oggi e che riguardano proprio il popolo di Dio. Un esempio che vorrei portarvi è quando Israele lasciò l'Egitto per andare verso la terra promessa. E nel Mar Rosso fu la prima volta che gli israeliti ebbero a che fare con il nemico. Il popolo di Israele era uscito dall'Egitto e così, dopo un po' di tempo, gli egiziani si erano dati al loro inseguimento. Si erano dati all'inseguimento per impedire proprio che il popolo di Israele lasciasse l'Egitto. E Satana fa sempre così. Quando un'anima crede in Dio e mette la sua fiducia in Lui, come gli israeliti, il mondo e Satana si levano contro di lei. Vi ricordate quei versetti, quegli attimi? Erano degli attimi abbastanza tremendi perché il popolo di Israele era preso da paura, da grande paura, perché aveva davanti a sé il mare. E quindi non sapeva, non poteva andare avanti, ma dietro c'era un nemico che lo rincorreva, c'era un esercito, forse l'esercito più potente del mondo in quell'epoca. E allora troviamo scritti questi versetti in Esodo 14, 10, 14, che descrive proprio l'epilogo di questa battaglia. Versetto 10. Quando il faraone si avvicinò, i figli di Israele alzarono gli occhi, ed ecco, gli egiziani marciavano alle loro spalle. Allora i figli di Israele ebbero una gran paura, gridarono al Signore e dissero a Mosè: ma mancavano forse tombe in Egitto per portarci a morire nel deserto? Ma che cosa hai fatto facendoci uscire dall'Egitto? Era appunto questo che ti dicevamo in Egitto: lasciaci stare che serviamo gli egiziani, poiché era meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. E Mosè disse al popolo: non abbiate paura, state fermi e vedrete la salvezza che il Signore compirà oggi per voi. Infatti, gli egiziani che avete visti quest'oggi non li rivedrete mai più. Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli. E così fu, e così andò questa battaglia. E questa battaglia si svolse tra l'Eterno e tutta la potenza del mondo, affinché gli israeliti liberati potessero intraprendere il cammino attraverso il deserto. E la vittoria, questa vittoria, fu ottenuta senza tirare fuori la spada, perché l'Eterno ha combattuto per loro. Ma questa non fu la prima e l'unica battaglia, perché superata questa battaglia per il popolo di Dio ci sono stati dei momenti di pace, di gioia, come le sorgenti d'acqua, come la manna e tutte le altre benedizioni che Dio ha dato a loro. Ma il nemico non tardò a presentarsi, e vi ricordate un'altra battaglia che è scritta in Esodo 17:8? E allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. Questa volta il popolo di Israele è chiamato ad impegnarsi direttamente nel combattimento e non più stare fermi. Ma ora il popolo di Israele doveva combattere di persona. Dio era sempre con loro, ma bisognava combattere per non essere fermati nella traversata del deserto. E vi ricordate questo particolare di questa battaglia, che finché le braccia di Mosè restavano alzate verso Dio, il popolo era sicuro di avere il sopravvento. E quando le braccia cedevano per la stanchezza di Mosè, Israele perdeva. E poi un'altra battaglia. Una volta giunti a destinazione, la battaglia contro i Cananei nella terra promessa, per poter prendere possesso del paese di Canaan. Questa volta il popolo, vi ricordate, doveva espugnare Gerico. Era una città con delle mura altissime, era una città fortificata. Che fare? Come superare questa battaglia, come vincerla? Ma questa volta la battaglia è esclusivamente una questione di fede, perché consiste proprio in un atto di fede. Infatti Israele non deve usare la spada, ma deve fare 7 volte il giro di Gerico. E così, per fede, facendo 7 volte il giro di Gerico, nel momento voluto da Dio, le mura crollano e il popolo può impadronirsi della città. Ho voluto fare degli esempi proprio per dimostrare come la vita del credente è caratterizzata sempre da una battaglia. E questa battaglia, sapete, accade ancora oggi e forse non ce ne rendiamo conto. Quello che ha passato il popolo di Israele è molto simile al nostro percorso da quando ci siamo convertiti a Cristo, dal momento che abbiamo creduto in Gesù. Per noi il Mar Rosso oggi rappresenta la morte di Cristo, che ha dato la sua vita per noi, che il Signore è morto per i nostri peccati, per condurci al Padre. E questa è una certezza, e chi crede in Gesù ha già la vittoria. E poi, mentre attraversiamo il mondo, viviamo su questa terra, e se viviamo da cristiani, incontriamo ed incontreremo sempre delle opposizioni che Satana tenta con tutti i mezzi possibili per arrestare il cammino della fede. Ma con noi, fratelli, c'è la potenza dello Spirito Santo e con noi c'è Gesù in questa battaglia, nei luoghi celesti, che conosce tutte le nostre difficoltà e le sue braccia non si stancano, non si appesantiscono. E questo per noi è un motivo di gioia, di immensa gioia, per cui possiamo sempre riportare la vittoria. I figli di Israele, quando arrivarono in Canaan, finirono il loro viaggio nel deserto, quando giunsero a destinazione. Ma per noi questo viaggio finirà nel momento, un giorno, quando saremo alla presenza di Dio per abitare nel cielo. Oggi siamo ancora in cammino. Possiamo dire che siamo nel cammino, nel mezzo del deserto, come lo era per il popolo di Israele. E noi oggi riceviamo le opposizioni, gli attacchi che Satana mette davanti a noi, con ogni sorta di ostacoli. Egli eleva davanti ad ognuno di noi delle alte mura nel tentativo proprio di vivere una vita fedele, una vita da cristiano e di godere già qui sulla terra di quelle benedizioni che il Signore vuole donarci. Alcune volte queste opposizioni sono evidenti. Alcune volte forse sono opposizioni velate, forse sono i troppi impegni della nostra vita che ci portano via il tempo, ci portano via la pace, la serenità, la gioia di vivere. Sono tanti impegni che forse prendono il sopravvento nella nostra vita. Alcune volte queste opposizioni potrebbero essere il lavoro, il tanto lavoro, o forse quando ci facciamo prendere dal troppo lavoro. Forse in questa terra, in questa vita, le opposizioni sono quei tanti falsi bisogni che portano via tanto del nostro tempo, tanto della nostra pace e tanta comunione con Dio. Come stiamo vivendo questo cammino in questa terra? Siamo combattendo, stiamo lottando per godere delle benedizioni che Dio ci mette davanti. Stiamo godendo della comunione con Dio, con il nostro Dio, con il nostro Padre. Stiamo lottando per camminare in una maniera santa e reprensibile davanti a Lui. Nel tentativo di realizzare queste cose, noi troviamo e troveremo sempre un nemico che cercherà di ostacolarci con ogni mezzo. Ed è curioso vedere come nel libro dei Giudici vediamo che l'infedeltà del popolo di Israele gli impedì di appropriarsi interamente della terra promessa. E infatti la terra e la conquista di Canaan avvenne solo parzialmente, perché non tutti i nemici furono scacciati. Allora non lasciamoci scoraggiare. Non smettiamo di lottare quando abbiamo delle opposizioni, perché noi abbiamo delle risorse, perché Dio stesso è con noi. Se sentiamo alcune volte che siamo infedeli, se sentiamo che alcune volte siamo incapaci, ricordiamoci che Dio ci ha preparato un'eredità celeste che non è solo per il futuro, ma è anche per il presente. E allora vogliamo vedere alcuni versetti in Efesini 6, da 13 e 18, che ci parlano proprio delle armi che il Signore mette a disposizione del credente per combattere questa battaglia. Allora leggiamo insieme Efesini 6, da 13 a 18. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza di giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. E prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spengere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. Rivestitevi della completa armatura di Dio. E questa è la prima condizione fondamentale per combattere e vincere questa battaglia. Dobbiamo innanzitutto indossare l'armatura di Dio, perché l'armatura dell'uomo non serve a nulla. La furbizia, l'intelligenza, la forza, l'orgoglio, tutte caratteristiche umane in questa battaglia non servono, ma dobbiamo indossare l'armatura di Dio e ora vogliamo vederla. L'Apostolo Paolo, per descrivere queste armi, prende a modello il soldato romano che era equipaggiato per l'azione. Allora il soldato romano era un sinonimo di forza, perché era un guerriero invincibile. E così fa delle similitudini che vogliamo vedere insieme. Innanzitutto l'equipaggiamento. L'equipaggiamento è scritto, prendete la cintura, e la cintura infatti era un elemento fondamentale nell'uniforme del soldato romano, perché era costituita da due cinturoni di cuoio con borchie che le cingevano i fianchi. E questa serviva per tenere a posto la tunica e la corazza e per sostenere la spada e il pugnale i cui foderi ad essa erano fissati. Senza la cintura il soldato non sarebbe stato pronto e organizzato per il combattimento. La cintura con il quale il cristiano deve cingersi è la verità, intesa come il contrario della menzogna, ma soprattutto la verità che rappresenta la parola di Dio. La verità è la parola di Dio, che deve sostenere tutta la nostra struttura, per il quale la nostra persona è fortificata e pronta all'azione. Se non mettiamo questa armatura anche noi, come i soldati romani, noi non saremo pronti al combattimento e la nostra testimonianza non sarebbe tanto diversa da quella del cristianesimo nominale, quella che è solo di etichetta, ma non nella realtà. Un'altra fornitura, diciamo, dell'equipaggiamento sono i calzari. Infatti, i soldati romani avevano delle calzature leggere, formate da una suola di cuoio e tante piccole fettucce che giravano intorno alla gamba, sempre di cuoio, che avvolgevano il piede e la caviglia. E qui sta parlando, Paolo vuole spronarci ad essere la prontezza, essere pronti, vale a dire che il credente deve essere disponibile e pronto per pregare al mondo l'annuncio della salvezza e la pace con Dio. E così, visto l'equipaggiamento, la cintura, i calzari, vogliamo vedere alle armi, alla corazza. Generalmente la corazza era di cuoio o di metallo e serviva per proteggere il petto, la parte dell'addome del combattente, conferendo una buona protezione perché doveva proteggerlo dalle frecce e dai punti dalla spada o dai punti dalle lance. Paolo paragona qui la corazza alla giustizia che deve rivestire il credente, il quale per essere protetto dagli attacchi del maligno e del mondo deve essere integro, giusto, onesto ed irreprensibile davanti agli uomini. E poi c'è lo scudo. Lo scudo era di varie forme, di cuoio, di metallo, e serviva per parare le frecce, i dardi del nemico. L'equivalente spirituale è la fede in Dio. Mediante essa il cristiano può spengere i colpi del maligno e parare i colpi insidiosi che egli indirizza contro di lui, sotto forma di tentazione, di problemi, di difficoltà, con lo scopo di farlo peccare o di indebolirlo, o di ferirlo spiritualmente, allontanandolo da Dio. Un'altra parte delle armi difensive è l'elmo, che era fatto di un materiale resistente che serviva a difendere la testa, la parte del collo e del viso. E questo proteggeva la parte più importante del corpo. E il soldato, pensate a un soldato che avesse affrontato una battaglia senza elmo, era quasi destinato a morire. In questo senso possiamo dire che l'elmo quindi era un fattore fondamentale per la salvezza. E così per il cristiano l'elmo equivale alla salvezza, procurata e donata da Dio. Grazie all'opera salvifica di Cristo, il credente ha la consapevolezza e la certezza che non perirà spiritualmente, perché Gesù ha sconfitto per sempre la morte. E poi ci sono le armi offensive, e Paolo descrive la spada. La spada romana era il gladio, e questa era una spada vincente perché, a differenza delle altre per quell'epoca, era una spada corta, larga, a due tagli, non pesante come le altre. Era un'arma molto efficace e molto maneggevole. Insieme alla forza del soldato era questo un fattore determinante per la potenza vittoriosa per quell'epoca. E l'arma ancora più efficace che il cristiano deve impiegare nel combattimento spirituale è la spada dello spirito, cioè la parola di Dio. E infatti in Ebrei 4:12 è scritto: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace e più affilata di qualunque spada a doppio taglio. È penetrante fino a dividere l'anima dello spirito, le giunture della midolla, essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Per impiegarla, la spada, nel migliore dei modi, era necessario imparare ad usarla bene. E così è con la parola di Dio. Per impiegarla nel migliore dei modi, scusate, è necessario imparare bene la parola di Dio, conoscerla sempre di più, meditarla ogni giorno e assimilarla ogni giorno, perché anche noi, come ogni buon soldato, dobbiamo avere cura di quest'arma che abbiamo in dotazione, della parola di Dio, per essere esercitati per il suo impiego. E infine, nell'ultimo versetto, il versetto 18, Paolo ci esorta a vegliare con ogni perseveranza nella preghiera per tutti i santi. E questo per ricordarci che oltre ad amare Dio, dobbiamo anche amare il nostro prossimo. Ci insegna che non dobbiamo considerarci come dei soldati isolati che lottano da soli in mezzo alla battaglia, ma come i soldati noi facciamo parte di un corpo che è la Chiesa locale di cui Cristo è il capo. E poi Paolo descrive anche il modo di pregare, dice come vegliando con ogni perseveranza. E questa è un'altra similitudine sempre militare, perché ci fa pensare un po' a un soldato, la sentinella, che di notte e di giorno deve vegliare con perseveranza e non si deve concedere distrazione. Per evitare degli attacchi a sorpresa o degli attacchi. E così ogni soldato di Cristo deve essere pronto e disponibile per sacrificarsi anche per i fratelli. Questa è l'armatura che ogni buon cristiano non dovrebbe mai mancare. Con chi vuoi combattere questa battaglia oggi? Vuoi farla solo o vuoi farla insieme a Dio? In Efesini 6 e 10 è scritto: fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Ecco il segreto. Se noi conosciamo il Signore, se siamo in comunione con Lui, allora noi conosceremo anche la sua forza. Facciamo come Paolo che si gloriava nelle sue debolezze, sapendo che se riconosciamo la nostra incapacità e mettiamo la nostra fiducia in Lui, troveremo la forza necessaria per vincere. E il mio augurio è che ognuno di noi, al termine del suo cammino terreno, possa impegnarsi in questo combattimento con i mezzi che il Signore gli dona e possa dire, come l'Apostolo Paolo in seconda Timoteo 4, 7 e 8, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede, ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Amen.